Italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM. A Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
Ed eccoci qui. Un altro venerdì, sempre qui sulle frequenze di Radio Contrabanda 91.4 FM nell'area metropolitana barcellonese ed anche in streaming dovunque voi siate, dallo Zimbabwe al Kamchatka, da Tindouf, dove si trova la Repubblica Saharawi Democratica in esilio, fino a Tripoli, da Trento a Treviso anche se volete, e soprattutto a Barcellona, ma non solo. www.contrabanda.org.org, che dir si voglia, potete ascoltarci tutti i venerdì dalle 18 alle 20 in questo programma in italiano, ma non solo per italiani. Zibaldone, appunto, http://zibaldone.contrabanda.org, questo è il nostro blog dove trovate tutte le puntate registrate. Oggi una grande puntata dedicata alla musica d'autore. Andiamo subito con un po' di musica e poi vi spiegheremo chi sono gli ospiti oltre alle solite rubriche. Eccolo qui, prima ve lo sentite e poi vi diciamo chi è. Un gran pezzo.
Spazzato tutto per non lasciare in brutto, copritemi di ingiurie, calunnie e disonore, ma c'è solo un traguardo, la meta e l'orizzonte, e là sarò il vincitore. Non tutti hanno accettato, è dura la scommessa, poi via e accada quel che accada. Per questa gara qui c'è un'unica premessa, andare ancora, andare per la strada. Con furore il motore va, tra i pali s'allontana la città, chissà che cos'è la macchia nera, un gatto o un abito da sera. Lo so, arriverà un agguato alle mie ruote, ma dove, chi lo sa, capiterà l'assalto, le loro risa già mi sono molto note. Mi tenderanno un cavo sull'asfalto, ma che velocità, si fonde la lancetta, la ghiaia, mitraglia e copertoni. Stringo il volante, devo arrivare in fretta, prima della stretta dei bulloni. E con furore il motore va, io vado in verticale alla città. Devo arrivare a un'occasione sola, o il cavo mi trancerà la gola. Fonde il catrame, la gomma è già rovente, ed eccolo qui il momento più brutto, col petto spezzo il cavo che han teso per niente, si tolgano le loro fasce a lutto. Quelli che hanno imposto questa dura fatica stanno cambiando le regole del gioco. Ma è l'azzardo che m'attira, che poi se ne dica, nelle curve più rischiose io mi infuoco. E con furore il motore va, il piede schiaccia giù senza pietà. E quando sbucherò all'orizzonte, tenete calmo chi avrò di fronte. Guardo è tanto distante ancora in là, non ho tagliato il nastro, però ho spezzato il cavo, non mi son rotto il collo sul tirante, ma sparano alle ruote dietro a un rovo, Non è sete di denaro che me l'ha fatto partire, m'ha detto non sprecare questo istante. Trova il punto estremo e sappilo varcare, e vedi di spostare l'orizzonte. E con furore il motore va, nessuno sparo mai mi centrerà. Basta incedendo i freni e resto solo, mancando l'orizzonte in pieno volo.
E abbiamo aperto con un grande pezzo, Eugenio Finardi, che interpreta Vladimir Vysotsky, Sentieri Selvaggi, con Carlo Boccadoro. Le traduzioni dal russo all'italiano sono di Sergio Secondiano Sacchi, un album uscito qualche anno fa, veramente meraviglioso, con una potenza incredibile. Ma appunto, chi c'è oggi qui con noi a Zibaldone su Radio Contrabbanda? Due grandissimi cantautori, uno che tutti conoscete, cioè Johann Isaac, e l'altro invece è un Johann Isaac, credo che non abbia bisogno di presentazioni, uno degli esponenti della canso, della nuova canso catalana, della musica d'autore catalana da 30 anni a questa parte, anzi ancora di più. E poi invece c'è Alessio Arena, un giovane cantautore napoletano che vive da tempo qui a Barcellona e ci presenterà le sue ultime canzoni. Ma tra poco passeremo la parola a Johann Isaac, chiacchiereremo con lui del suo ultimo album Piano Piano, che è appena uscito e che è un doppio CD davvero meraviglioso. Ma lasciamo da parte adesso Eugenio Finardi e Vysotsky e passiamo, per introdurre Johann Isaac, a una canzone che ha segnato la musica d'autore italiana e forse anche europea, cioè una canzone di Luigi Tenco, Ciao amore ciao, l'ultima canzone di Luigi Tenco, che cantò a Sanremo nel gennaio del 67 in un'interpretazione di Tiziana Ghiglioni, un pezzo jazz in questo senso che merita più di un ascolto. Eccolo qui.
Andare via lontano, cercare un altro mondo, dire addio al cortile, andarsene piangendo. Strada bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, saper se domani si vive o si muore.
Questa canzone io credo che ha segnato più di una generazione, ma soprattutto una generazione, è vero Joan?
Vero, vero, è una canzone straordinaria che io ho ascoltato tante volte e l'ho ascoltato con diverse versioni, ma in fondo è un pezzo meraviglioso, è tutto il tutto il trafondo che c'è a questa canzone è assolutamente emozionante.
È di una forza unica. E appunto, innanzitutto, Joan, benvenuto qui ai microfoni di Zibaldone.
È un piacere per me.
E grazie, siamo riusciti a portarti qui finalmente.
Dai.
E ti abbiamo portato qui anche per un'occasione particolare, cioè il tuo nuovo album. L'abbiamo annunciato qualche minuto fa. Un album che si intitola Piano Piano. E per una doppia ragione, è vero?
Sì, è un CD che è fatto. Un CD che avevo molta voglia di fare, perché sempre quando uno ricorda tutti i musicisti che hanno lavorato con te in tanti anni, sempre hai sempre quella voglia di ringraziarli tutto il lavoro che hanno fatto con te, no? E ho pensato di fare un album assolutamente eclettico, con piano e voce soltanto, dove secondo me le canzoni trovano la intensità più grande. E ho pensato di chiamare a tutti i pianisti che hanno lavorato, hanno arrangiato, hanno suonato con me in questi quasi 40 anni di lavoro. E è stata un'idea così lanciata all'aria, e l'hanno presa bene, tutti sono stati entusiasti del progetto e l'abbiamo fatto. È bello perché ci sono diverse generazioni di pianisti che suonano in questo disco, no? È un disco che è una chicca personale che mi ha dato il piacere a me stesso.
Ti sei fatto un regalo, hai cominciato facendo un regalo anche in questo album alla tua città, a Barcellona. Perché c'è una canzone che mi piacerebbe far sentire ai nostri ascoltatori e cominciare presentando questo album con questa canzone, che si chiama Barcelona Ciutat Gris. Adesso ce l'ascoltiamo e poi ne parliamo insieme a te.
Va bene.
És perquè enyoro els teus carrers, que lluny que ets jo, ciutat grisa, que et beso sols al pensament. Que et beso sols al pensament. I ara que plou sobre els terres i es mulla un llençol blanc estès, se'm fa difícil restar aquí, pensant-te humida, tu també. Pensant-te humida, tu també. I has de pensar que et mostraré a tot aquell que no et coneix. Diré de tu el que ets per mi, consol i odi al mateix temps. Consol i odi al mateix temps. I si hi ha algú que entre aquests mots i veu banderes relluents, que intenti sols per un moment l'oblit del ritme dels seus vents, l'oblit del ritme dels seus vents. I si aquest vers reposa calm, és perquè estic segur que he fet en pocs minuts, ciutat grisa, d'una cançó un retrobament. D'una cançó un retrobament. I has de pensar que et mostraré a tot aquell que no et coneix. Diré de tu el que ets per mi, consol i odi al mateix temps. Consol i odi al mateix temps. I has de pensar que et mostraré a tot aquell que no et coneix. Diré de tu el que ets per mi, consol i odi al mateix temps.
Joan, hai dedicato una canzone alla tua città?
Sì, è una canzone dall'anno, mi sembra, 80. È una canzone molto melancolica, quando stavo facendo il servizio militare a Valencia, e evidentemente in quell'ambiente così, così buio di militari, tutta quell'incubo che c'era tutto quel tempo lì, e sempre ti veniva in mente la tua città, la tua gente. È una canzone, in quel momento Barcellona era una città grigia, una città non è come adesso, dopo l'Olimpiade, che ha scoppiato la città al mare, si è aperta al mare, se non è una città molto, molto grigia, anche sporca, molto, si assomigliava molto a Napoli forse, no? Ma era una città che ti prendeva molto, no? Che avevi bisogno di venire ogni 15 giorni a vederla, perché avevi bisogno di quel cibo per continuare a vivere in quell'incubo che c'era, tutta quella pazzia assolutamente surrealista di farla militare, no? E dopo una città come Valencia, dove c'era un profondo odio per tutta politico, per tutto il catalano, per tutto quello che poteva suonare a catalano, no? E tra l'altro ho fatto la militare curiosamente con tutta quella gente che ha cominciato, va bene, tutti i grandi pensatori del colpo del 23 febbraio, no? Con Milan Selbosch, Ibáñez Inglés, tutta quella gente lì. Veramente era logico di scrivere delle canzoni così melancoliche sulla tua città, sulla tua gente, perché veramente aveva bisogno di sentire molto vicino con la mia città.
Ma ascolta, visto che parlavamo del 23F, sì. Hai mai pensato di scrivere una canzone su questi generali militari che hai conosciuto in quel momento?
Va bene, ho scritto, non ho scritto una canzone, ma in questo disco dove c'era Barcellona città grigia, altre canzoni, c'era la versione catalana che ho fatto di Il Deserter, di Boris Vian. Ho fatto subito una versione in catalano, perché veramente aveva bisogno di farla, no? È stato un periodo difficile, è stato un tempo difficile, perché quel 23 febbraio è stato un giorno di paura, una notte di paura, che forse al di là della frontiera spagnola non si sentì, ma qua era veramente una questione di paura. La gente stava assolutamente sconvolta, no? Perché c'era un incubo che ritornava, no? E è stata una notte veramente dura, dove la gente cominciava ad andarsene verso la Francia, perché aveva paura veramente fisica, no? Perché vedevi quei carri armati per le strade di Valencia e diceva ma non è possibile. E dopo quella mena di quella specie di teatro buffo che c'era, quell'uomo lì con quell'arma andando sul Parlamento, è stata una cosa veramente un po' spagnola, un po' di cabaret, ma veramente paurosa.
E ricordo che Carrillo, che fu uno dei pochi parlamentari nelle corti spagnole a non nascondersi in quel momento,
esatto,
lui
sì.
Racconta di essere rimasto.
Sono
seduto.
Tre che non si sono nascosti. Stato presidente Suárez, Carrillo e anche il generale delle forze armate spagnole. No?
E Carrillo ricordava che si tranquillizzò quando vide che Fraga si era nascosto.
Sì.
Perché disse: allora forse qui vuol dire che non hanno delle grandi coperture politiche.
Sì, è stata una cosa molto strana, ma è stato veramente paurosa, perché io in quei tempi lì stavo preparando un concerto a Parigi al Teatro de la Ville. e ci ha preso quella storia dentro. Stiamo facendo le prove qua a Barcellona con tutti i musicisti e dovevamo andare a Parigi una settimana dopo, non sapevamo niente come si era possibile andare, è stata una cosa molto, molto bestiale, una cosa assolutamente da vivere, da non vivere, ma quando la vivi queste cose ti rendi conto di cosa è la libertà, cosa è la democrazia, cosa è vivere respirando l'aria liberamente, no? Ma è stato un giorno, soprattutto una notte dura, perché non si sapeva niente cosa succedeva, no? Non c'erano notizie così, fino alla fine è uscito il re, ha messo un po' di tranquillità alla gente, ma non si sapeva se il re stava facendo anche teatro, va bene, è stata una cosa per raccontare ai figli.
Ai figli e ai nipoti. E prima hai nominato Boris Vian con Le Déserteur, una canzone che è stata tradotta bene o male o riadattata in italiano anche da Luigi Tenco.
Sì, lo so.
E tu con la canzone italiana, in special modo con Tenco, ne abbiamo parlato all'inizio, hai una grandissima relazione perché sei stato invitato moltissime volte al Festival Tenco, come altri cantautori catalani come Nyusiak, Serrat, P. della Serra. E con la musica italiana però non hai solo le relazioni attraverso il Festival Tenco, ma anche con molti degli artisti che al Festival Tenco sono stati e continuano ad essere di protagonisti. Uno di questi è Roberto Vecchioni.
Grande.
E con Roberto hai riproposto in catalano, cantandola insieme a lui, una sua grandissima canzone che è Les Cartes d'Amor, nella tua versione in catalano, uscita già ormai una decina d'anni fa nell'album Joyas Robadas.
Sì, anche Roberto canta in catalano in questo album.
E allora mi sembrava un'ottima canzone da far sentire anche a chi ci sta ascoltando. Eccola qui, da Joyas Robadas, Les Cartes d'Amor, Johnny Isaac con Roberto Vecchioni.
Fernando Pessoa va des de les ulleres i es va dormir. I els que escrivien per ell van deixar-lo sol, finalment tot sol. I així la pluja obliqua de Lisboa el va abandonar i finalment va parar de fingir els fulls, de fer mal als fulls. I va plegar d'emmascarar-se darrere de tants noms, oblidant Ofèlia per buscar un sentit que no hi és. I al final demanar-li excusa si t'he deixat anar de les mans. Però jo només havia d'escriure tan sols de mi. Les cartes d'amor, sovint només fa riure. Les cartes d'amor no serien d'amor si no els fessin riure. També jo fa temps escrivia cartes d'amor, també jo feia riure. No són plenes d'amor, certes cartes d'amor, que força ens fan somriure. Poesia. I
que en lloc de continuar turmentant-se amb un món absurd, només li calia tocar el cos d'una dona o respondre a un esguard.
I escriure d'amor, escriure d'amor, encara que ens faci riure, encara que quan la miris, encara que quan la perdis, només et quedi a escriure. I no tenir cap por, no tenir mai por, que sentir-nos ridículs. Només aquell que només escric, que no ha escrit cartes d'amor, fa realment somriure.
Les cartes d'amor, les cartes d'amor d'un amor invisible. Les cartes d'amor que havia començat, potser sense saber-ho. Les cartes d'amor que havia imaginat, mai no em feien riure. Tant de bo ara pogués, si encara tingués temps, tornar-la a escriure.
Joan,
mi sono emozionato ascoltando questa canzone, veramente straordinaria. No?
E sono passati ormai una decina d'anni da quando, dalla registrazione di questo bellissimo album.
Io mi ricordo molto molto profondamente quando ho fatto il Teatro Nazionale di Catalogna per due serate, dove ho invitato dei miei amici cantanti a accompagnarmi sul palcoscenico. È venuto Roberto Becchioni. È stato un colpo bestiale per la gente, perché Roberto era la prima volta che veniva a cantare a Barcellona. È stato un colpo bestiale per la gente, perché non lo conoscevano, con quella forza. Ha cantato La Viola d'Inverno, una canzone straordinaria. E veramente a me Roberto mi è piaciuto da sempre, no? Ma dopo, quando l'ho conosciuto, mi ha fatto piacere di cantare in questo disco e venire al concerto. È stato molto, molto emozionante.
E quando vi siete conosciuti con Roberto? Negli anni 80 già del tempo?
Sì, mi sono conosciuto con Roberto quando mi sono sposato con un'italiana, per questo qualcosa mi è rimasto, meno la lingua. E aveva abbastanza relazione con Sergio Sacchi, con la gente di Il Tenco, e andavo spesso a ascoltare i concerti del Tenco. E lì Sergio mi ha presentato a Roberto Becchioni, quando Roberto era in un momento molto importante della sua carriera, e ho cominciato a interessarmi per la musica italiana attraverso Roberto, attraverso Lucio Dalla, attraverso De Gregori, e ho scoperto un mondo nuovo, assolutamente sconosciuto per me, perché io canzone italiana non la conoscevo troppo. Conoscevo quello che arrivava qui, ma che non era quella canzone. Neanche adesso mi sembra che tutto quello che arriva qua non è quello che è veramente la canzone d'autore italiana, no? E ho cominciato a scoprire tutto un mondo di cantautori che sconoscevo assolutamente, e mi sono profondamente innamorato, e dopo ho cominciato a conoscerli ai propri cantanti, no? E per me è stata una scuola di vita conoscere la canzone italiana, soprattutto gente come Becchioni, come Guccini, come non so, come De Gregori. E per me continuano a essere dei punti di riferimento molto importanti nella mia vita.
Per te cosa rappresenta, e soprattutto cosa rappresentava il Tenco, il Festival Tenco, quando all'inizio sei andato, e già esisteva da parecchi anni ormai?
Sì, io ho stato per 14 anni, ho smesso di cantare, di registrare. E dopo questi 14 anni ho cominciato a registrare un'altra volta. E Sergio Sacchi è venuto, stava cercando una casa qua in Catalogna, ha trovato una casa meravigliosa lì al Pla de l'Estany, vicino a Olot, vicino a Banyoles. E un giorno io avevo perso assolutamente il contatto con Sergio, perché io vivevo assolutamente fuori il mondo della musica. E un giorno mi ha chiamato che aveva trovato questo nuovo CD mio, primo CD, perché tutti gli altri dischi erano tutti vinili ancora, no? E mi ha detto: guarda che mi fa piacere ritrovarti, e niente, l'anno prossimo mi ha proposto andare a suonare al Tenco, no? E dico: ma sei pazzo, no? E veramente è stato, sono andato la prima volta al 2000 e va bene di essere partecipante come pubblico al Tenco, a salire sul palco di l'Ariston, imbottato di tutti quei miti tuoi, è stato veramente incredibile. E dopo, grazie a tutto quello, ho ricominciato ad andare un'altra volta, mi hanno invitato altre volte per diversi progetti, e anche ho fatto conoscere, e infatti sono stato un po' l'uomo del Tenco alla Spagna, allo Stato spagnolo, no? Perché mi hanno cominciato a chiedere se poteva parlare del Tenco a certi cantanti, così ho parlato Aute del Tenco, è andato Aute a Maria del Mar, a tanta gente che non lo conosceva troppo, no, il Tenco, e mi sono fatto un legame molto forte con Sergio, con Enrico De Angelis, con Roberto Goggiola, con tutta quella gente lì, perché ci unisce una passione assoluta per la canzone d'autore. Secondo me il Tenco, il premio Nobel della canzone d'autore, andare al Tenco è un po' come per un bimbo andare a Disneyland, no? A Parigi, no? Dove vorresti salire su tutti i posti, no? E tutte quelle conferenze stampe dove ci sono 200 periodisti, ma dopo il dopo Tenco, tutto quello lì è un mondo assolutamente sconosciuto, e quando lo conosci veramente ti prende molto, è come una droga dura, no? che ti prende.
E forse è stato in una di queste occasioni che hai scritto anche questa bellissima canzone che è nel tuo ultimo album Piano Piano, che si chiama Cala l'Anita Sanremo.
Sì, è stata una canzone che ho fatto dopo la seconda o terza volta che sono andato al Tenco, ritornando a Barcellona, no? Per l'autostrada francese, no? E veramente lasciavo dietro una specie di sangrillana, diciamo, e ho fatto questa canzone, e dopo ho avuto il piacere di cantarla, registrarla con Luis Liac, e l'abbiamo cantato al Tenco tutti e due. Ho mandato questa canzone al Tenco e sono rimasti molto emozionati tutti, e è stata una notte assolutamente bestiale, si è messo in piedi tutto il teatro Ariston. È una canzone molto semplice, ma secondo me fa un concentrato di tutto quello che penso io di cosa io ritengo, no? È questa canzone che si chiama Cala la notte a Sanremo.
Allora ce l'ascoltiamo.
Dai, vai.
Thank you. notte a Sanremo, fischia un treno e se ne va. Cala la notte a Sanremo, rose bianche in città. Salpano navi di fiori, pende la luna lassù. Piovono mille canzoni, frecce in quel sogno blu. Nell'autostrada francese non ci sono novità. Allontanandomi penso che sei l'altra Shangri-La. Dietro un sipario di fuoco cantano e ballano gli dèi. Magica aria di neve vola in silenzio De André. Cala la notte a Sanremo, fischia un treno
e con un fischio abbiamo concluso anche la canzone.
Fischiato il treno.
E
devo dire che il piano, l'unico pianista non catalano, non spagnolo di questo disco è Eros Cristiani, che suona in questa canzone, in questo disco.
Ma infatti torniamo un po' di più a questo tuo ultimo disco, perché sono 20 canzoni in due CD, accompagnate da tutti i testi e da una presentazione molto grafica, molto bella. E i pianisti quindi quanti sono in totale?
Sono 10 pianisti, hanno fatto due pezzi ogni pianista e sono veramente... Oggi ho ricevuto una mail da un pianista dicendo che mi diceva che era un disco molto bello, che era molto, molto contento di aver partecipato in questo disco, e dice: guarda, io ti devo ringraziare per accompagnarti a te, perché veramente sono 10 grandissimi pianisti che veramente io sto accompagnando loro, perché veramente è così, no? sono loro i protagonisti. È molto bello perché sono personalità assolutamente diverse di maniera di fare, di maniera di armonizzare, di suonare, no? E ognuno ha fatto per i cacci suoi, ha detto, io ho dato assoluta libertà a tutti per lavorare i pezzi come loro hanno voluto. È veramente bello per questo, perché ci sono delle generazioni antiche, vecchie di pianisti fino ai più giovani, no? E è stato un lavoro che non si poteva dire in un'altra maniera che piano piano, no? Perché ho pensato al titolo del disco, dico: ma il disco è chiaro che si deve chiamare Piano Piano e basta, no? E è un lavoro che sono molto molto felice di aver fatto questo lavoro.
E la cosa interessante è che chi vive in Catalogna, ma anche non solo, basta ormai prendere un aereo e una macchina, avrà la possibilità la prossima settimana di trovare questi 10 pianisti,
sì,
e di trovare te tutti insieme in un concerto praticamente unico.
Sì. Sarà un concerto unico che lo facciamo all'auditorio Pau Casals, che è un auditorio bellissimo che c'è sulla spiaggia del Vendrell in provincia di Tarragona, che è Pau Casals è un grandissimo musicista catalano, tutto il mondo lo sa. E lì abbiamo registrato il disco, perché ci hanno dato la possibilità di avere una stanway molto, molto bella per registrare, e abbiamo deciso di fare la presentazione lì, perché tra l'altro è bello di decentralizzare un po' le presentazioni, perché tutte le cose si fanno a Barcellona e a volte si dimentica molto le altre città, gli altri posti, no? Ma e dopo la cosa bella è che abbiamo cominciato a parlare con tutti i pianisti e il 16 giugno a tutti gli andava bene venire a suonare, no? E questo è bellissimo, perché sicuramente non so se lo faremo a Barcellona sicuramente, ma bisogna lavorare con tanto anticipo, perché tutti hanno tanto lavoro e sarà bello, perché sarà un concerto unico dove ci saranno tutti i 10 pianisti. È una cosa secondo me unica e meravigliosa. Io aspetto in autunno farlo a Barcellona, e se possiamo lo faremo in un teatro a Barcellona, perché tra l'altro mi farà piacere, ma secondo si vede è quasi pieno il teatro già, e questo vuol dire che la gente si muove anche per andare fuori a ascoltare le canzoni.
Allora ci ascoltiamo un'altra canzone da questo tuo album, così invitiamo la gente, vediamo se hanno voglia di uscire da Barcellona la prossima fine settimana e andare al Vendrell. Per invecchiare domando poco, per sì. Venire demand poco, dopo ci spiegherai perché.
No, perché, guarda, questa è una canzone che ho fatto su un disco che si chiamava La vita al sole, La vita al sol. È una riflessione che ogni volta che si fa più grande, più vecchio, hai meno bisogno di cose, no? Sei felice con meno cose, con le cose più semplici. È passato già il tempo di avere la casa grande, di avere la macchina più bella, di avere la... No, è una cosa che mi sta succedendo. Io ho 58 anni adesso e mi rendo conto che veramente ogni volta ho meno bisogno di cose per essere felice, e con le cose più piccole mi sento bene. E c'è gente che lavora molto per avere una pensione grande, e invece a me mi piacerebbe invecchiare chiedendo poco, le cose che amo di più, no? Le cose come, non lo so, che si facciano realtà i sogni delle mie figlie, per esempio, no? E con questo sarebbe felice, sarebbe una bella vecchiaia per me vedere così. O, non lo so, o abbracciarmi un amico quando ho voglia di piangere, no? Sono tutte piccole cose che stanno descritte in questa canzone che si chiama Per invecchiare chiedo poco.
Allora ce l'ascoltiamo. Grazie. Forse è la migliore maniera per capire. Benissimo. Quello che ci stavi spiegando. Eccola qui.
Per envellir demano poc. No vull el cel ni vull tot l'or. Només sentir la primavera com s'enfila i com s'enreda. Per finestres i balcons, per les valls i pels turons, que s'acompleixin amb escreix els somnis dels fills que han engendrat, que s'enamorin cada nit d'allò que en diuen estar viu, mentre fan volar colors per les dreceres que han triat. Si em permeteu, demanaré no viure massa lluny del mar, poder abraçar-me algun amic si em venen ganes de plorar, i alliberar-me, si pot ser, d'alguna culpabilitat, anar de la mà de la passió i no aprendre mai a calcular. Que no s'esborrin els records de les dones que he estimat, no s'esgoti aquest verí que encara em fa escriure cançons,
tot esperant que surti el sol. Badant sorprès com un infant que a la balança del meu temps pesi molt menys l'obscuritat que la claror d'algun instant d'efímera felicitat que he conegut de tant en tant per envellir demano poc. Si em permeteu demanaré de farol amb el destí i d'amagades del doctor fumar un Malboro clandestí, obrir la porta complaent si un dia em venen a buscar, fer l'equipatge més lleuger per si m'ensenyen a volar. Per envellir demano poc. Per envellir demano poc. Per envellir demano poc.
Joan, quando hai cominciato a scrivere canzoni, a cantarle, ormai alla metà degli anni 70, ti saresti mai aspettato di finire ad essere studiato nell'università?
No, veramente no, veramente quando ho cominciato a cantare le canzoni, Serrat diceva che ha cominciato a cantare canzoni per toccare il culo alle ragazzine, no? Io non è stato così, ma in quei tempi lì avere una chitarra in mano, suonare, era molto figo, diciamo, no? Ma no, veramente ho cominciato a cantare perché in quei tempi lì una delle uscite più progressiste che c'erano dentro la Spagna, diciamo, franchista, è farsi di questo movimento scout, no? Di Boy Scouts, che era un movimento cristiano ma progressista dentro di la chiesa, diciamo, e ti facevano stare in contatto con la natura, andavi a fare giri per la montagna, stavi in 15 giorni facendo un campamento lì alle montagne, e sempre c'era quel libro di canzoniere, un canzoniere dove c'erano tutti gli accordi delle canzoni, quelle che c'erano scritte lì, e lì c'era gente come Dylan, come Donovan, come Joan Baez, come Serrat, come questa gente, come Paco Ibáñez, no? E ho cominciato a cantare queste canzoni nei treni quando si andava in giro con i compagni e le compagne, e un giorno ti ha preso questa pazzia di dire: guarda, sì, questo fa una canzone, forse io posso anche farne qualcuna, no? E ho cominciato a fare delle canzoncine così, e dopo abbiamo fatto un gruppo con degli amici e ci siamo presentati a un concorso che si chiamava Le Nuove Voci, che si faceva alla Cova del Draco, un locale mitico al Carrer Tusset a Barcellona, dove si stava cercando già un ricambio a tutti i cantautori ultimi della nuova canzone, come erano Lluís Llach, Maria la Marbonet e Rafael Subirats. Era un concorso dove il premio era veramente bellissimo, che era fare un disco singolo, no? E ci siamo presentati tanta gente, alla fine abbiamo arrivato in semifinale la prima volta, la seconda siamo arrivati alla finale, e niente, il manager di Lluís Llach c'era dentro di quel posto lì, e mi ha proposto di lavorare un po' più in serio, no? E piano piano abbiamo fatto tanti concerti, e dopo ha cominciato a registrare il primo singolo, dopo un altro singolo, e così è andata. E veramente non ti aspetti, prima di salire sullo studio ti ho spiegato che le canzoni sono cose che stanno sempre vive, no? Tu le lanci all'aria e non sai dove vanno a finire, non sai come possono essere interpretati dalla gente, perché a volte una canzone si parli con della gente diversa e hanno una concezione assolutamente diversa del senso della canzone, no? E questa è la bellezza di l'arte, no? E dopo ti trovi, sì, ti trovi che ti studiano in università, ti chiamano da centri da recuperazione di anoressia e bulimia perché c'è un pezzo che hai fatto tu su questo tema qua, e questo è veramente una soddisfazione immensa quella che ti prende, no? Ma alla fine è il risultato di questo, che forse quello che hai scritto, quello che hai fatto è arrivato alla gente, e veramente uno fa canzone per arrivare alla gente, perché per averli in casa in un cassetto non ha senso, no? E per questo è importante che la gente deve cantare, deve andare a suonare, deve andare a dare all'aria questo momento di intensità che tu hai nella tua vita, che fai una riflessione su qualsiasi cosa, che tu la scrivi come uno che pinta, che dipinge e poi lo fa in un quadro, come uno che fa poesia, come uno che fa cinema, no? Secondo me l'arte è l'unica strada che c'è, l'arte e l'emozione. A me l'arte, il cinema che non mi emoziona non mi interessa più, la musica che non mi emoziona non mi interessa più, i dipinti che non mi emozionano non mi interessano di più. E secondo me l'unica strada per l'arte è l'emozione.
E una canzone secondo me molto emozionante è una canzone, ne abbiamo parlato prima di lui, almeno l'abbiamo nominato, Luis Eduardo Aute. E su Joyas Robadas è una canzone forse che ha anche segnato un'epoca nella Spagna, della transizione, che è una de dos. Tu l'hai reinterpretata in catalano e ne è venuta fuori una piccola gioia, no? Una gioia robada.
Sì.
Una dei due. Ce l'ascoltiamo e
ce l'ascoltiamo, sì, dai. Questa è la storia di un triangolo amoroso.
No saps el greu dilema que em provoca passar de tot i no dir-te ni mu. Però avui jo sóc aquí, toca a qui toca, ni més ni menys com ho faries tu. M'he enamorat, que ho sàpigues, col·lega, d'aquesta dona que dus al costat. Potser em diràs que és una estupidesa, però no controlo quan estic penjat. Però no controlo quan estic penjat. Una de dues, o m'emporto aquest bombó, o entre tots tres ens muntem la festa, ho vulguis o no. Una de dues, o m'emporto aquest bombó, o entre tots tres ens muntem la festa, ho vulguis o no. No creguis que t'estic parlant en broma, el teu somriure és encisador. Aquestes coses s'agafen de conya a destralades o al camp de l'honor. No es tracta de desdèmones ni otelos, ni drames magicans dels de Buñuel. Recorda que per una gelosia Caín va carregar-se un tal Abel. Caín va carregar-se un tal Abel. Una de dues, o m'emporto aquest bombó, o entre tots tres ens muntem la festa, ho vulguis o no. Una de dues, o m'emporto aquest bombó, o entre tots tres ens muntem la festa, ho vulguis o no. De què em serveix cansar-te amb tants sondejos? A tu jo no puc fer-te llum de gas.
aquestes coses només les fan els lletjos. Deixem-nos de romansos, anem al gra. Que aquesta dona em vulgui no és tan tràgic. Si penses que tu t'estima també, el seu raonament és molt pragmàtic. Només pretén no perdre's ni un sol tren. Només pretén no perdre's ni un sol tren. Una de dues, o m'emporto aquest bombó, o entre tots tres ens muntem la festa, ho vulguis o no. Una de dues, o m'emporto aquest bombó, o entre tots tres ens muntem la festa, ho vulguis o no. Una de dues, o m'emporto aquest bombó, o entre tots tres ens muntem la festa, ho vulguis o no. Una de dues, o m'emporto aquest bombó, o entre tots tres ens muntem la festa, ho vulguis o no.
Giovanna, abbiamo parlato di vari tuoi progetti, del passato, dei tuoi inizi, soprattutto di quest'ultimo progetto che è Piano Piano, che ricordiamo presenterai il prossimo fine settimana al Vendrell, accompagnato da tutti i 10 pianisti, quindi è un evento unico, vi invitiamo a partecipare, ma sicuramente avrai qualche altro progetto che stai già sviluppando, che sarà il prossimo, è così o no?
Sì, io quando finisco un progetto... Devo avere un altro progetto già in mente, perché sennò mi sento morto, sai? Quando finisci un progetto ti senti un po' vuoto sempre. E niente, il prossimo progetto è, diciamo, il prossimo anno farà 40 anni di mestiere, e dentro il Barnasan si farà sicuramente un grandissimo concerto all'auditorio con tutti gli invitati, come Serrat, come Anna Belen sicuramente, come Aute, come sicuramente verrà qualche artista italiano, e anche preparare un disco nuovo di canzoni nuove che ho fatto già. E tra l'altro c'è un progetto molto bello, che è l'edizione di un libro che stanno scrivendo su di me, sulle mie canzoni, di Luis García Gil, che è uno che ha fatto i due ultimi più belli libri di Serrat, e si presenterà tutto al solito tempo, il concerto, il libro, e questo è una cosa che mi fa molta 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 illusione. E niente, lavorare, sempre dico che io smetterò di cantare quando non abbia più idee, e il giorno che mi senta senza idee smetterò, ma per il momento vado avanti.
E allora invitiamo tutti, insomma, ad ascoltare innanzitutto questo Piano Piano, e poi l'anno prossimo, nel prossimo Barnasans, che ricordiamo in genere sempre tra la metà di gennaio e l'inizio di aprile, in una serie infinita di concerti nelle varie sale di Barcellona, di venire ad ascoltarti e festeggiare con te i tuoi 40 anni di carriera musicale, di canzoni.
Va bene.
Ti ringraziamo di essere stato qui con noi, Joan.
Guarda, per me è stato un piacere. Mi sono ritrovato con un tipo di radio, di studio che veramente mi piace moltissimo, no? Senza quella fretta della radio commerciale, questa è una radio veramente libera, sì.
E quindi quando vuoi sai dove siamo, quindi puoi venire a trovarci.
Certo.
Ci salutiamo con un altro pezzo di questo tuo nuovo album, che è sempre un pezzo un po' dedicato alla tua città. Abbiamo aperto con Barcelona Ciutat Grisa e chiudiamo con Alestasio de France.
Sì, questo è un pezzo anche dell'anno 80. E la cosa curiosa è che l'arrangiamento di questo disco è stato quello che ha fatto l'arrangiamento originale del disco. Niente, il mio piccolo Amsterdam di Brel, no? La stazione di Francia era una stazione bellissima dove c'era quella... Mi ricorda un po' la stazione centrale di Milano, per esempio, no? Dove c'è quel sapore di stazione, no? come Sans, che è abbastanza impersonale, no? E dove c'era tutta una serie di personaggi che passavano, è uno spettacolo giorno e notte bellissimo che mi piacerebbe rincontrarmi un'altra volta, ma quella stagione ormai è una stagione quasi quasi abbandonata, ma anche la struttura architettonica è bellissima, mi piace molto, e ogni volta che ci passo davanti mi ricordo di quei tempi lì dove c'erano tutta quella gente che arrivava dall'Andalusia con quelle valigie a cartone per trovarsi un futuro, o tutta quella gente che partiva verso la Germania a lavorare per trovarsi anche il futuro, no? È un omaggio alla mia città e anche questo mondo un po' sotterrato delle stazioni che continua a essere. Tu vai a Milano e vedi questa storia c'è dentro, no? E questa è una canzone che si chiama La Stazione de France e parla di questo.
Eccola qui allora, Joan, in bocca al lupo per tutto e alla prossima.
Grazie a voi.
L'estació de França, hi ha fum i vies mortes, i dos marins que fugen amb un pas angoniós, i amants que s'acomiaden, i algú que torna a casa, i gent del sud que marxa en superar la sort. A l'estació de França hi ha vells que s'arrosseguen, darrere les maletes, companyes del record, hi ha gent endormiscada, i en un racó de l'aire, una cançó que plora, un vell acordió. A l'estació de França hi ha putes que es passegen, i gent que ve d'Algèria, que es ven la sang i el nom. Hi ha contrabandistes que mostren mil rellotges, perfums vinguts de l'Àsia, cartrons de tabac ros. Estació de França, hi ha 100 soldats que esperen, els ulls clavats a terra, el viatge més absurd. Les mares no es conformen, els pares les consolen, i un llarg xiulet confirma que són les 9 en punt. A l'estació de França hi ha un dents brugit que amaga, darrere les mirades, el drama més profund. A l'estació de França hi ha un tren a punt de marxa i un home sol que hi puja, la por li entela els ulls.
Abbiamo avuto qui Joan Isaac, uno dei più famosi rappresentanti della canzone d'autore italiana. Nel frattempo è arrivata anche la nostra cara Eva Vignini, ma siccome si sta preparando e avrà un'altra chicca trash per noi prima di passare alla seconda parte di programma, in cui avremo un altro esponente della musica d'autore catalano-italiana, perché appunto Alessio Arena è napoletano ma vive a Barcellona e canta anche in catalano oltre che in castigliano, andiamo ancora con un pezzo storico della canzone d'autore europea. Lui è Georges Brassens, forse uno dei padri della canzone d'autore europea e mondiale, oltre che francese. La mauvaise réputation, eccola qui.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Insomma, Eva, ti ho voluto introdurre con un pezzo forse che ha poco a che fare con il trash, questa Mauvaise Reputation, che anche in Spagna era diventata famosissima per la versione di Paco Ibáñez negli ultimi anni del franchismo.
Beh, certo, però in fondo questo titolo, Mauvaise Reputation, è indicativo del trash, no?
Allora andiamo con la sigletta e poi ci spieghi di chi sei venuto a parlarci quest'oggi. Allora andiamo qui con Pierino.
Se sei come me, c'è chi te dirà, smetti di giocare, comincia a studiare.
Insomma, Pierino, qua ci stai introducendo già il trash, che ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori è il peggio del peggio che la cultura italiana ha prodotto negli ultimi 30 anni. Quindi passiamo quest'oggi dalla canzone d'autore alla canzone d'autore, con nel mezzo una pillola di trash. Bene, oggi chi hai scelto? Dopo il Divino Telma, dopo il Mago Gabriel, dopo Vanna Marchi, che sono un po' gli ultimi soggetti di cui abbiamo parlato oggi.
Il personaggio della Trash Zone di oggi è un personaggio diciamo molto noto a Roma e lo definirei una presunta rockstar, improbabile caciarona. Perché è una presunta rockstar questo personaggio? Presunta perché su ogni cosa che lo riguarda aleggia una certa incertezza e mistero.
Ma è Califano?
No, non è Califano, caro Steven. Tra l'altro nessuno si sente di dar credito alla maggior parte dei racconti di questo personaggio, probabilmente inventati. Racconti che lo vedono al fianco di numerose rockstar internazionali. Sto parlando di Richard Benson.
Guarda Eva, devo essere sincero, a me questo nome non dice nulla.
Non ti dice nulla, però è un personaggio che per chi lo conosce non ha davvero bisogno di molte presentazioni. È una icona trash dell'underground romano, diciamo così. Richard Benson, questo personaggio dall'anima rock and roll, è un londinese di origine romana, di adozione.
Che paura, eh?
Esatto, è un conduttore televisivo, radiofonico e un chitarrista attivo sin dai primi anni 70, oggetto di varie leggende e mitologie sulla sua vita che nessuno poi è stato mai in grado di verificare. Non so se tu hai visto mai il film Big Fish, Steven.
Certo che l'ho visto, un bel film.
Ecco, questo ti fa capire qualcosa di questo personaggio. Quindi anche sulle sue origini britanniche diciamo che io non ci metterei proprio la mano sul fuoco, infatti giri voce che in realtà sia italiano e si chiami Riccardo Benzoni invece che Richard Benson.
Dici che sono tutta una frottola questa che racconta lui?
Probabilmente sì, poi fra l'altro il suo aspetto decisamente estroso dà un grande contributo estetico alla cultura trash, giubbotti di cuoio indossati a pelle da cui si intravedono spesso due mosce e sgradevoli tettine.
E, cioè, in che senso? Che ha, cioè, perché ha un fisico palestrato?
No, perché no. È un po', insomma,
è un po' obeso?
Un po' muscetto, ecco, questo fisico. Una faccia rigonfia, una parrucca rock and roll sintetica di capelli neri lunghi e sicuramente a celare la calvizia che si nota sotto la sua parrucca, una abbronzatura improbabile, occhiali da sole ingombranti e un linguaggio al limite del messianico, caro Steven. Molti lo ricordano...
un predicatore politico quasi, no?
Beh, più che politico, musicale, perché lui si occupa molto di musica e ci racconta un sacco di storie. Con la sua dialettica urlata e decisamente scurrile ci racconta vari aneddoti improbabili, come presunte tournée in Italia e all'estero, contratti discografici stipulati con etichette prestigiose di cui però nessuno ha mai trovato traccia e diciamo una vittima della tipica sindrome acuta del cazzaro, cosa, no? Come diremmo a Roma. Parla di episodi che lo avrebbero reso protagonista accanto ad importanti esponenti del rock, come ad esempio dice di essere stato presente durante la morte di Brian Jones e sostiene...
Ma quanti anni ha questo Richard Benson?
Ma guarda, è del, se non sbaglio, del 55.
Cioè, quindi insomma, aveva 13 anni quando è morto Brian Jones, no?
Guarda, infatti ci sono anche queste date che non coincidono, fra l'altro, e quindi dice di essere a conoscenza della reale dinamica della morte di Brian Jones, di essere stato presente durante la tragedia e soprattutto racconta una storia su Marilyn Manson, dicendo che Manson, ancora bambino, si sarebbe fatto accompagnare dal padre per assistere ad un improbabile concerto di Richard Benson a Vancouver.
Ma ascolta, io direi che, visto che gli ascoltatori forse molti non lo conoscono, mandiamo uno dei pezzi che ci hai preparato dove Benson si racconta e io manderei questo Gerarchie Infernali e lo mandiamo così la gente capisce un po' di chi stiamo parlando e poi torniamo con questo racconto. Eccolo qui, Richard Benson nella Trash Zone di Zibaldone.
Oh, io no! Non sono uno del branco. Cancellatemi dalle vostre agende. Figli dei figli, ma di quali fiori? Diluite le vostre droghe! Io no, non sono uno da sangue. Staccatemi i vostri aghi di culto, bucati, ma da quale chiodo? Tendetemi le vostre spire, io no, non sono un uomo da bere, sputatemi dalle vostre labbra, figlie, ma di quale madre? Fetenti, feti di fede, io sì, sono il sogno da cui hai succhiato, che ti inganna di notte. E che muore di giorno, rovistandoti nell'immondo. Ma non è vero che il sangue sia al posto del mare e che le infinite stelle
sembra più un predicatore pazzo che un rocker, comunque, secondo me.
Sì, ma infatti nessuno in realtà sa effettivamente se lui sappia suonare bene la chitarra oppure no, perché in questi suoi concerti suona molto poco alla fine.
E quindi cosa fa? Fa delle prediche?
Fa dei teatrini vari, delle prediche, sì. E nulla, insomma, poi fra l'altro questa che abbiamo ascoltato è uno dei pezzi che è in uno dei dischi di Benson, tra cui c'è anche Madre Tortura, che diciamo è uno dei suoi più grandi successi. E come ti dicevo, i suoi spettacoli goliardici e grotteschi sono non si sa se siano veramente una farsa oppure frutto del suo genio artistico. In qualche modo si potrebbe pensare ai suoi concerti come un connubio di delirio e avant spettacolo, ma soprattutto follia allo stato puro.
Una specie di anarco-dadaismo.
Beh, insomma, non sai, quindi lui ha costruito la sua fama più che altro per questi concerti e sembra quasi che l'unica ragione perché la gente vada ai suoi concerti sia quella di farlo innervosire, anzi letteralmente sbroccare, tirandogli gli oggetti più svariati ed insultandolo in tutti i modi possibili. Infatti addirittura gli fu lanciato in uno di questi concerti addirittura un pollo, caro Steven, quindi gli oggetti più svariati dal pollo allo spazzolino del cesso.
Ma lui che fa quando gli ritirano?
E lui si arrabbia moltissimo.
E quindi urla?
Urla, urla come un ossesso e nulla. Fra l'altro, voglio ricordare che nel 2001 è stato vittima di un incidente, un grave incidente, sembra che abbia tentato il suicidio, però queste sono voci, gettandosi dal Tevere, da Ponte Sisto, impattando però sulla struttura di cemento anziché sull'acqua. Da qui la spietata battuta che a ogni suo concerto gli viene fatta è: Richard, manco il Tevere t'ha voluto, povero Richard.
Beh,
Benson.
Guarda, questo non hanno tutti i torti.
Lui in realtà però afferma che si sia trattato di tentato omicidio da parte di ignoti, però ecco, non sapremo mai la verità. Per fortuna si è riabilitato Richard Benson e ha ricominciato a fare i suoi concerti e i suoi siparietti assurdi, veramente assurdi. Quindi io devo dire che su Richard Benson comunque lo conosco perché lui conduceva vari programmi radiofonici e televisivi in cui commentava CD, in cui commentava episodi musicali, incazzandosi molto ogni volta e lanciando il CD sulla prima persona che gli capitava di turno.
Ma insomma è un violento anche.
Sì, ce l'aveva perché dice giustamente: questi CD scadenti alleggeriscono le tasche dei giovani, ma che l'avete fatti a fare? E li tira addosso nello studio facendo un gran rumore e lanciando grosse urla. Caro Steven, se vuoi possiamo andarci ad ascoltare un piccolo estratto da una delle sue trasmissioni in cui si lamenta perché in una radio molto nota a Roma, Radio Rock, i commentatori avrebbero fatto un errore su un artista e quindi lui si arrabbia molto. Se vogliamo sentirlo,
allora ce l'ascoltiamo e vediamo com'è Richard Benson, che è un compagno di onde, quindi da Zibaldone a Richard Benson, eccolo qui.
Io dico una cosa, no? È possibile che io devo sapere tutto? Allora io accendo, devo ricordarmi, alle 21:30 mi pare, domenica 22 maggio, la mia radio preferita, l'unica radio che io posso sentire. Quale può essere? Radio Rock, no? E il commentatore che stava vicino al mio amico Armando, che non ha detto niente, tra l'altro, e non capisco il perché, a un certo momento, parlando dell'ultimo disco del tastierista dei Dream Theater, Jordan Rudess, cioè, se non le sai le cose, di l'ultimo disco di Jordan Rudess, non dire il disco d'esordio di Jordan Rudess, perché tu c'hai già il nome Radio Rock, devi sapere tutto del rock, ma tu non sai molto perché hai fatto un errore tragico e tu stai dando informazioni sbagliate ai ragazzi. Jordan Rudess, dopo aver lasciato il gruppo di Vinnie Moore, con cui registrò Time Odyssey, fece il suo primo disco solistico. Poi fece il Liquid Tension, va bene, un gruppo, con gli altri Dream Theater, eccetera, no? E c'era Derek Sherinian con i Dream Theater. Poi fece, mentre stava con i Dream Theater, il secondo disco solistico.
Beh, insomma, è proprio un predicatore, mi sembra proprio un predicatore qua quasi americano, però con questo accento,
sì,
romano.
Che poi tu in realtà hai sfumato, però lui conclude questa invettiva con un grande urlo, dice: possibile mai che io sia l'unico che non commette mai errori?
Beh, un po' mussoliniano quasi. È arrivata anche Serena, ciao Serena, come stai?
Ciao, ciao. Era proprio sull'errore, ma solistico? Non si dice solistico? Quindi già un primo errore l'abbiamo trovato.
Vabbè, ma insomma, adesso guarda, andare a Benson è mezzo inglese, che gli va a dire l'italiano, quest'uomo, lasciamolo proprio sta. Ma ascolta, ci è arrivata una telefonata nel frattempo, ve la passiamo in onda, vediamo se tutto funziona o c'è qualche problema a livello di linea, vediamo un po'. Vediamo se c'è in onda il nostro caro collaboratore in giro per il mondo. Angelo, ci senti?
Sì, sì, vi sento. Buonasera a tutti, ascoltatori di Radio Contrabbanda e di Zibaldone, come va?
Bene, ma tu dove ti trovi in questo momento? Sei in Corsica?
Guarda, sì, sono in Corsica, navigando lungo la costa, andiamo a nord verso Calvi, sono su una barca di 45 metri, sembra, presente il film Le avventure acquatiche di Steve Zissou? Ecco, praticamente è un po' la stessa cosa. e stiamo andando, niente, si fa bicicletta durante il giorno e sport acquatici durante il pomeriggio, me la sto passando discretamente, ma so che state parlando del grande Richard Benson,
infatti,
non mi sbaglio.
Ci hai chiamato forse per quello, hai sentito gli urli di Richard Benson e hai detto aspetta un attimo che io ho qualcosa da dire al riguardo.
Esattamente, il buon caro Richard Benson, un uomo talmente delicato, shakespeariano, ma Eva Vignini ha avuto una grande idea nel tirarlo in ballo, grande Eva!
Grazie Angelo, grazie.
Figurati Eva, alla tua geniale citazione artistica di Richard Benson, insomma, non posso che rendere un omaggio da queste lande desolate della Corsica.
Ma ascolta Angelo,
hai ragione comunque, tra l'altro.
Ma dimmi. Ti credo, ma una cosa, quando ci hai detto che tu sei su questo quasi un mezzo panfilo da 45 metri, andando in bicicletta, mangiando e bevendo e prendendoti il sole, ci è venuto un po' di schifo e un po' di invidia, perché noi siamo qui nello studio che ben conosci, che è neanche un decimo della nave in cui sei tu, nella barca dove sei tu ora, con un caldo bestia.
Ma io pagherei per stare in quello studio con voi, cazzo, io sono qui in mezzo a stramiliardari americani, ma guardate che non dimentico mica da dove vengo, anzi oggi ho strappato la bandiera australiana che abbiamo là dietro, ci ho messo quella dell'anarchia, ma giusto per 5 minuti, perché poi il capitano si è incazzato. No, sul serio, anzi guarda, sono io a invidiare voi, meglio avere il cervello e il cuore pieno di buone intenzioni che la panza piena di aragoste, anche se però ogni tanto non guasta, dico la verità.
Vabbè, insomma, guarda, su questo forse avremo qualcosa da dire, anche se siamo d'accordo sulla bandiera anarchica che svendola su questo panfilo pieno di miliardari americani.
Domani metto quella della BR.
Bravissimo, e grazie. Al maresciallo che ci sta ascoltando diciamo che questo è solamente uno scherzo, questa è la Trash Zone, quindi caro Angelo, ti ringraziamo, ti auguriamo un buon proseguimento e ti aspettiamo qui. Sappiamo già che il 6 di luglio, tra 2-3 settimane, qui a Zibaldone ci sarai tu con un'altra rubrica di volatili per diabetici, è vero?
Certamente, già la sto preparando. Vi ringrazio tutti i telespettatori della radio e lo staff, reazione stupenda di Zibaldone e soprattutto il maresciallo, lo saluto con affetto e vi saluto con l'altra mano. Ale, ciao
Angelo.
Ciao cari, ciao, vi mancate, ciao, un abbraccione, ciao.
Bene, ritorniamo qua in onda. Eva, io direi che possiamo anche chiudere forse su Richard Benson, hai un'altra chicca da aggiungere?
No, più che chicche ho un ringraziamento che vorrei fare, perché nonostante tutte queste cose che abbiamo detto su Benson, io mi sento di dire veramente grazie di esistere, grazie Richard, perché anche il rock ha bisogno di trash, grazie perché come i bambini dai una grande soddisfazione ai tuoi fan reagendo in maniera esagerata alle loro provocazioni, e soprattutto grazie per le infinite perle di saggezza che elargisci generosamente sulla storia del rock, che importa poi se è tutto inventato, no?
Benissimo Eva, grazie per questo spezzone di Trash Zone romana essenzialmente, ma in fin dei conti anche molto italiana, e continuiamo con la nostra trasmissione, passiamo alla seconda parte del programma, c'è con noi questo altro bravissimo cantautore Alessio Arena che ci presenterà le sue ultime canzoni, ci suonerà anche qualcosa dal vivo, e per introdurvelo, e visto che abbiamo parlato di viaggiatori, visto che Angelo è in viaggio, El Viajante ci ascoltiamo, di un grandissimo cantautore catalano, un altro dopo Joan Isaac che abbiamo avuto qui nella prima parte del programma, lui si chiama Sissa o si è fatto chiamare anche Riccardo Solfa, El Viajante.
Soy viajante del comercio de ilusiones, represento lo que no se puede ver. Tengo máscaras, sombreros y bigotes, nombres propios y falsos carteles. Atrévete a probarlo todo y después atrévete a dejarlo todo. Soy viajante del comercio de ilusiones, represento lo que nunca te diré. Escondidos tras las nubes de colores, otros mundos hay por recorrer.
base cartón. Si yo supiera quién soy, sabrías tú dónde estoy. Si tú supieras quién soy, sabría yo dónde estoy. Soy viajante del comercio de ilusiones. Represento lo que no se puede ver.
Alessio, forse il viajante va bene anche per presentare te, che ne dici? Sei un viaggiatore, in fin dei conti.
Sì. Ciao, Ayu, come state?
Come stai? Benvenuto ai microfoni di Zibaldone, qui a Radio Contrabbanda 91.4 FM, nell'area metropolitana barcellonese. Alessio, oggi una puntata dedicata ai cantautori. Abbiamo cominciato appunto con della Svaca Sagradas, della nuova canzone catalana.
Ecco, appunto, mi hai fatto già venire super nervoso, sto tutta la notte a pensare che vado in una radio con Giovanni Sacchi.
E beh, e adesso invece tu, invece che sei un cantante emergente della musica, della canzone d'autore, non solo catalana, perché sì, canti anche in catalano, ma in fin dei conti italiana e napoletana.
Sì, e questo, vabbè, forse un pregio di essere nato in una città dove linguisticamente c'è un bel po' di confusione, quindi arrivi in prima elementare che conosci una lingua che non devi parlare, perché se no ti dicono che sei, insomma, che non devi parlare. Quindi una cosa che succede anche qua, succedeva, adesso non più.
Abbiamo qui il tuo ultimo CD, che è un EP in fin dei conti di 6 canzoni, che si chiama Autorretrato de Ciudad Invisible, dove la maggior parte delle canzoni sono in castigliano, perché tu canti sia in castigliano che in catalano che in italiano e in napoletano.
Sì.
Quindi veramente un poliglotta della canzone d'autore.
Sì, come si dice in Francia, dove coglio.
E allora ci sentiamo, hai qui anche la chitarra e ci suonerai qualcosa dal vivo, ma prima dal tuo ultimo EP Autorretrato di Ciudad Invisible ci sentiamo una canzone dedicata alla città dove stiamo vivendo. Ne abbiamo parlato anche con Gianni Isaac, alcune canzoni sue scritte tra gli anni 70 e 80 dedicate a Barcellona e alla Estació de França. E adesso andiamo El Mar sobre Barcellona, qui Alessio Arena a Zibaldone.
los que fui feliz, pero sin ti, pero sin respirar una nueva canción, sin evitar esta ironía de estar tan solo en medio de la gente.
Alessio, una bellissima presentazione questa, no?
Dici sì?
Io dico di sì, tu ne sei convinto?
Questa è una cosa strana che scrivi una canzone e poi in una canzone nella tua stanza e non pensi mai che poi possa sembrare, che qualcuno la possa ascoltare, ci possa trovare una cosa che magari c'è dentro, che non sai cos'è.
Ma quando hai cominciato a scrivere canzoni? E perché soprattutto? Come mai hai avuto questo stimolo?
Io come cantatore mi considero abbastanza tardivo, nel senso che adesso ho 28 anni e ho iniziato con la letteratura, diciamo, nel senso che sto iniziando scrivendo senza musica, mi mancava quella parte, e quindi pubblicando un romanzo in Italia e dalla distanza, poi stranamente, perché il primo romanzo che si chiama L'infanzia delle cose è pubblicato da Manni, è uscito quando io già vivevo a Barcellona. Quindi questo, vabbè, è iniziato da lì. Io ho cominciato a scrivere lettere a mia madre, era questo, insomma, l'origine di questo mio bisogno, insomma, di scrivere aveva una funzionalità assolutamente concreta, nel senso che raccontare quello che io facevo a mia mamma che non viveva insieme a me. Quindi insomma non ho mai avuto il tipico romanzo nel cassetto, no, io scrivevo perché mi leggessero, in quel caso specifico perché mi leggesse mamma mia.
E allora, visto che hai qui una chitarra, che ne dici di suonarci anche qualcosa dal vivo e poi continuiamo questa chiacchierata con te?
Ok, parlavamo di mia madre, quindi passato, anche presente, e canterò in italiano, questa canzone si chiama Giro Tondo.
Eccolo qui allora dal vivo dai microfoni di Zibaldone, Alessio Arena sui 91.4 di Radio Contrabanda.
È difficile pensare di non aver mai sbagliato a dire che non eri qui. Quando mangiavo gli orologi a cena e mi riempiva quella sensazione strana di essere l'ultimo a sognare dentro un temporale il verso del cinghiale bianco sacrificato all'altare del giradischi spento a passo lento. Si muove la mia voce quando trova un santo che lo benedice con il pane di ogni giorno. Ritorno a Napoli a vivere il mio sogno di cuscini arrotolati nella nuova casa che non sai nemmeno dove sta. Non saprai mai che sopra un muro ho messo un calendario del 2006. Lasciato tutte quelle luci accese e macchina la foto di quella domenica con un sorriso finto in faccia e l'aria di chi dice non ci torno più. Ah, ma quando fanno un giro tondo che dura una notte intera, mal di testa è l'occasione giusta per credere che tutto non è mai finito, che tutto non è ancora cominciato, che siamo giovani e viviamo di costellazioni di abitudini, ma il cielo non è sempre uguale, anche il cielo a volte si può sbagliare. Na 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 na. Ci resta da dimenticare solo un altro giorno senza aspettare mana e senza avute mana. Ove che non ho crera, non ho niovera, non sto in galera. Nairan, 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 nairan. Spero che ritorni presto l'era. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
Complimenti. Con questo piccolo ghigno abbattiato, no?
Sì, un piccolo abbastanza, sì. Io penso che ne parlavo proprio con Giovanni Sacchi, è molto strana questa cosa, ne parlavo prima con Giovanni Sacchi. Sì, che tra i cantatori italiani penso che Battiato è... Non credo che sia arrivato ad influenzarmi, perché non riesco a fare quello che lui ha fatto. E vabbè, infatti non,
dici che va anche bene, no?
Sì, sì, sì. Non è che mi sono proposto una cosa facile, però lui ha un valore secondo me aggiunto rispetto agli altri cantatori italiani, perché ha giocato con il pubblico, ha fatto quello che voleva lui e in una canzone ti ha messo citazioni, ha scritto... ci ha messo anni, secoli di letteratura in una canzone, facendotela sembrare un giochetto, uno scherzetto da ballare. E questo penso che ci sia riuscito soltanto lui, almeno in Italia.
Ascolta, tu adesso ci hai cantato in italiano con anche una parte in napoletano dentro questa canzone. Abbiamo ascoltato prima una canzone tua in spagnolo e canti anche in catalano ultimamente,
sì,
vero?
Sì.
Quindi hai questa capacità. Com'è la tua relazione, la relazione che hai stabilito tra la musica e la lingua?
È proprio il rapporto, la relazione più stretta, che secondo me la musica, anche la musica in se stessa è una lingua, no? è un linguaggio. Però penso che debba essere caratterizzato, penso che debba essere personalizzato sempre. E io prima mi dicevi forse il viajante va bene per te. Io in realtà non è che ho viaggiato tantissimo, soltanto c'è stato sempre questo binomio ricorrente della mia vita, della mia adolescenza, tra Catalogna e Napoli. E io, quando poi ho deciso di vivere qui a Barcellona, ho sentito il bisogno, uno, di imparare la lingua e di raccontare le cose che mi succedevano qua, di raccontare la città in quella lingua lì. Poi vabbè, evidentemente senza dimenticare da dove vengo e dove torno ogni qualvolta voglio di mangiare un po' meglio, e quindi mi sono proposto di fare questo disco, che è ancora in lavorazione, che non è l'autoritratto di Fiora Invisibile, questo è il primo. Il disco che sto preparando adesso si chiamerà Bestiario Familiare, o meglio, se ci togli le ultime vocali diventa Bastiari Familiar, e sarà un disco metà catalano e metà nel mio italiano approssimativo napoletano.
Ascolta, hai voglia di cantarci qualcosa da questo prossimo album, una chicca, ce l'hai pronta da farci?
Sì.
Anche qui dal vivo?
Vale.
Innanzitutto la gente che non può vedere, perché ovviamente la radio ci ascoltate, non ci guardate, ogni tanto avete visto qualche fotografia o qualche video, però la chitarra di Alessio è veramente bella, perché è una chitarra con un sacco di scritte. Adesso non so se è un testo
tuo.
È
la prima pagina dell'infanzia delle cose, del primo romanzo.
Hai voluto scrivere sulla tua chitarra?
Sì.
Così ti fa compagnia.
Perché non c'è neanche una copia. Non c'è neanche una copia, infatti. Vabbè, penso che sia. Non è fuori catalogo ancora. Cioè, è difficilissimo da trovare, però ci sta, esiste ancora. Sì, questa è la mano di mia madre, è la frase iniziale. E canterò una canzone che si chiama Autobiografia das meus paras, autobiografia dei miei genitori.
Va néixer la lluna en la foscor, es va quedar cega. Mon pare hi va arribar d'anabús amb una gravadora sonant en les seves butxaques ranxeres que mai
va poder ningú transcriure. I des de llavors han esperat el dia en el que ens trobessin en una cançó que conta la història d'un nen de joguina que es va trobar enmig d'un mapa robat al cel com una paraula que surt a la boca sense dir res, sense tornar enrere mai més. Ma mare a cada diumenge es va tornar un altre cop verge. El secret del seu amant va ser canviar-li el nom, el nom al nen sense cridar-li mai t'estimo com s'estimaria un arbre que no ha sigut mai llavors. T'estimo com s'estimaria un núvol a la pluja que li ha desfet el cor. Però això va ser més que literatura d'un home i una cosa regada del revés. Un home i una dona li van donar un fill a la pena. Aquesta és la història, autobiografia dels meus pares.
Merci.
Beh, complimenti Alessio, ma il fattore famiglia è molto presente nelle tue canzoni e nei tuoi testi?
Sì, in questo disco penso che racconto tutti tutto il b-side, tutto il... I misteri familiari. In realtà si chiama bestiario familiare proprio perché distruggo l'immagine della mia famiglia partendo dai miei cugini lontani, e quindi è una trasfigurazione un po' della storia familiare, e che nel mio caso è anche molto inventata, perché voglio dire, insomma, io sono stato cresciuto da mia nonna, in realtà non ho vissuto né con mio padre né con mia madre. E quindi in questa canzone concretamente mi invento quello che può essere stato il primo incontro tra i miei genitori. Evidentemente, vabbè, poi è surrealismo allo stato puro, perché insomma parlo di lune e di bambini buttati nella costellazione di Andromeda, non so quale, non mi ricordo quale dico. Insomma, è così, è una trasfigurazione un po' di questa storia che penso che è alla base della liturgia della letteratura familiare. E il lemma del disco, un poco come se fosse l'epigrafe, no, che metti all'inizio di ogni romanzo, è: nessuna famiglia può scappare dalla sua letteratura, dalla propria letteratura.
E a proposito di letteratura, la seconda canzone del tuo EP Autoritratto di Ciudad Invisibile, che ci stiamo ascoltando nel frattempo di sottofondo durante l'intervista con te, ha proprio un altro riferimento diretto alla letteratura, perché è Canción para Jean Genet. E prima abbiamo parlato di Battiato, che tu praticamente citi quasi entre lineas, ma quasi direttamente in un'altra canzone. E quali sono le tue influenze letterarie e musicali, a parte appunto immagino Jean Genet e Battiato, che ce l'hai già detto?
Perché sono talmente tante, ma tantissime. Musicali, beh, sono nato a Napoli nell'84, quindi sono cresciuto a Pane, Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo, al quale insomma ho cercato di avvicinarmi anche per riguardo a uno studio sulla vocalità. E concretamente letterarie, vabbè, sono infinite. Jean Genet è presente anche perché insomma io faccio canzoni, però una idea mia diventa canzone quando ho poco tempo, però normalmente o scrivo teatro o magari diventa un racconto, se non proprio un'altra cosa. Quindi la canzone è la cosa più rapida, una cosa che ho necessità di dire e che non deve essere ripulita. E ti dico questo perché due mesi fa, o no, un mese scorso, a maggio, ha debuttato quello che poi è stato il mio primo testo teatrale in spagnolo. In Italia ho fatto altre cose, a Napoli, ed è un po' omaggio alla scrittura drammatica di Jean Genet. Si chiama Hielo, vabbè, lo dico, ma tanto non so se qualcuno passa per Madrid alla Sala Nudo Teatro, che sta lì a Malasagna, ogni venerdì a maggio e a giugno.
Beh, una bellissima notizia. Tra l'altro, quindi praticamente ci hai un po' parlato di te e ci hai dimostrato come ti stai muovendo veramente in molti campi della cultura, dalla musica che ti stiamo ascoltando anche in questo momento, al teatro con quest'opera di Jean Genet che adesso è in scena a Madrid, e poi appunto anche con i libri. Ci hai parlato del tuo primo libro, so che non è l'unico.
No, sì, c'è stato un secondo romanzo che si chiama Il mio cuore mandarino acerbo, pubblicato da Zona. È un romanzo breve, quasi un racconto, che in una collana di un editore bolognese che si chiama Senza Patria. La collana si chiama On the Road. Ci sono nomi guai, io proprio sono il più scarso.
Ascolta, se la gente vuole sapere qualcosa di più di te, dove può trovare informazioni? Attraverso la web, sia della musica, sia della letteratura, che delle opere di teatro?
Tutti i fatti miei stanno su alessioarena.com.
Quindi lì possiamo capire e scoprire più cose di te.
Sì.
E questa domenica stai facendo una serie di concerti, sì, in Catalunya, non solo a Barcellona, e questa domenica sarai proprio a Barcellona.
Nel mio quartiere, nel Ravalistan.
Nel Ravalistan, e dove suonerai esattamente?
In Usual Project, che sta nella Carré de la Paloma 3.
A
5. 5, io credo che 5, sì, Carré de la Paloma.
Comunque praticamente quasi all'angolo con Joaquin Costa.
Esattamente, Joaquin Costa a Paloma, sì. E sarò con il quartetto, che è violoncello, piano, percussioni, e io. E sono tre ragazze, tre musiciste catalane bravissime che insomma alzano molto il livello dei miei concerti, e niente, con le quali insomma sto collaborando per questa cosa, per quella che sarà la parte catalana del bestiario familiare, quello che sarà il bestiario familiare, perché sarà inciso qui a Barcellona, e per l'altra storia me ne vado in una campagna sperduta di Benevento a registrare il disco, come ho fatto con l'autoritratto.
Quindi benissimo, purtroppo sai che il tempo è tiranno in radio, quindi abbiamo come sempre i minuti contati, però abbiamo il tempo per un'altra canzone, e io credo che più che ascoltarla dal tuo album registrata sarebbe meglio che ascoltarla dal vivo. Quindi, visto che hai la chitarra, e se ce la vuoi introdurre tu?
Sì, c'è sempre questo dubbio della lingua. Io, vabbè, no, canto un'altra canzone del bestiario familiare in catalano che si chiama Una donna che si di montagna. È una storia molto, molto così di quartiere, quasi di questa donna, insomma, che mi confessò questo suo nome particolare e la storia che poi ne conseguiva. Una donna che si chiama Montagna.
Había una donna che odiava la meva ciutat. Pujava a metro en sabatilles roses i la gent que la mirava li veia un crit i puxat a la cara, però ella no parlava, però ella no deia mai res. Na-ra-na-na-na, na-ra-na-na-na, na-ra-na-na. Els tenia com núvols ojos muy altos y la boca plena de agua caiguda del cel. La saguda un banta meridiana amb la maldició de les seves arrels, en pinta i avis posava el seu nom per tot arreu. I ara se'l queda mirant com si fos un bateig constant de soledat. Què dius, Maria? No, antic muntanya i no ho he caigut mai. Que vius a Sant Andreu? No, ja no hi visc. Estic fora de tots els paradisos, me'ls he deixat enrere. Per estimar més del compte, ai. Se n'ho fa un bo de ai, per caminar no m'he tornat més boja. Ni més prima, ni més tonta, ni més verda, ni més vergonyosa. El temps i la distància m'acompanyen endavant, però això no m'han cridat mai per aquella entrevista de feina al Mercadona. M'agradaria tornar amb els meus ulls tancats. Mare meva, ja ho sé, no queda res per mirar. Que et dius, Maria? No, antic muntanya i no ho he caigut mai. Que vius a Sant Andreu? No, ja no hi visc. Estic fora de tots els paradisos, me'ls he deixat enrere. Per estimar més del compte, ai, se'n do un casament i enterrament s'hi ha d'anar, neta cos i de ment. Això jo vaig aprendre un dia d'aquella dona que es deia muntanya, muntanya.
Grazie. Grazie di essere stato qui con noi, Alessio.
Grazie.
Ci sentiamo presto, quando vuoi sai dove trovarci. Il tempo appunto è tiranno e ormai siamo quasi alla fine della trasmissione, abbiamo giusto il tempo come sempre per salutarci con il consiglio musicale della settimana. Serena, l'avete già sentita, ciao e bentornata.
Ciao a tutti, bravo, complimenti. E oggi proprio di fretta passiamo da cantautore in cantautore.
Allora andiamo con la sigletta e sì, poi ci spieghi chi ci hai portato come consiglio musicale della settimana. Ecco qui la sigla.
Lancia.
Serena, siamo passati per una puntata di cantautori, adesso invece abbiamo messo questo rock di Doping 2000 per caricarci un po'. Chi ci hai portato quest'oggi?
Un cantautore che parla d'amore, proprio come il nostro amico che ci ha appena salutato, è il Roberto Rondelli, detto anche Bobo Rondelli.
Un gran cantautore,
un
che non è un
grande cantautore, ma per gli italiani insomma è un cantautore emergente, però classe 1963. Un po' come Voltarelli, hanno grande palco, tanto palco e poco successo. Però ha fatto 4 album e questo è l'ultimo del 2011, che si chiama L'ora dell'ormai, un album che parla molto di sentimenti e di amore in molte sfaccettature. E quindi l'erede del grande Ciampi ci presenterà La giostra.
Sì. Sì, la giostra. Cominciamo con questo pezzo. Oggi abbiamo forse il tempo di farvene sentire due. Quindi lasciamo i Freedom Power e andiamo con Bobo Rondelli, Sporco. No, anzi, mandiamo Sporco Denaro prima, Sporco, che mi sembra più adatto a quest'epoca di crisi economica, sì, e di movimenti sociali. Da allora dell'ormai, 2011.
Di rosso, sangue innocente, chi più ne ha va legalmente a tirar bombe sopra la gente. Maledetto vile, sporco denaro, anime blindate col conto pieno, dolce l'amore, la follia è leggera ed il dolore costa di meno. Sporco denaro, vieni a trovare, fatti vedere, per arrivare a fine mese, per la decenza e pagar le spese. Maledetto vile, sporco denaro, che se non fossi un mio pensiero, potrei vedervi di quanto amore, di quello vero, io ne sia pieno. Maledetto vile, sporco denaro, tinto di rosso, sangue innocente, che per averti delle tasche piene, disposti a tutto come le iene. Settimane, pago da bere a chiunque trovo e con il resto ci vuol puttane.
Serena, proprio un inno questo, no?
Sì.
Spende tutti i soldi, come George Best dice, e gli unici soldi che non ho speso per donne, alcol e macchine li ho sperperati, no?
Esatto, bisogna investire bene, ragazzi, cioè,
soprattutto adesso, no?
Soprattutto
con le banche
adesso.
Così. Cosa hai da raccontarci quindi su Bobo Rondelli, su questo suo ultimo album?
Sì, su che Bobo Rondelli, come sappiamo, è al suo quarto album, come dicevo prima, è un toscanaccio di quelli veri, e che in questo ultimo album riprende molte storie, molti amori, li racconta e li butta giù da un punto di vista personale e anche da un punto di vista sentimentalistico, ma non troppo, ecco. Può sembrare smialato, se lo ascoltate a un primo ascolto può sembrare un po' così, un po' smialato, però in realtà è poesia allo stato puro, e quindi consiglio veramente di ascoltarlo almeno tre volte.
Comunque è anche sempre molto diretto, perché anche l'ultimo pezzo che mi ha ascoltato, questo Sporco Denaro.
Sì, ma è l'unico dell'album che è un po' più così schietto. Tutti gli altri sono molto melanconici e sentimentali. Infatti volevo andare ad ascoltare il secondo, che vi farà capire il genere.
Quindi prima di mandare La Giostra, che è il secondo,
sì,
pezzo di Bobo Rondelli che ci sentiamo qui per il consiglio musicale della settimana, visto che ormai siamo già a fine trasmissione, andiamo già con i saluti, quindi sapete che ci troverete qui venerdì prossimo, come sempre, dalle 18 alle 20 su Radio Contrabbanda 91.4 FM in modulazione di frequenza nell'area metropolitana barcellonese, www.contrabanda.org, http://zibaldone.contrabanda.org. Lì troverete tutti i podcast delle nostre puntate, tutte le notizie, tutte le cose che organizziamo, dai CD che produciamo, alle feste che facciamo, ai concerti che organizziamo, e anche una sezione di recensioni. Quindi se vedete qualche concerto, ascoltate qualche CD di qualche artista emergente che vi piace, mandateci pure la vostra recensione, che sia in italiano, in catalano, in castigliano. Per noi le lingue non sono una barriera, ma sono una ricchezza, come ci ha dimostrato anche Giovanni Isaac e anche Alessio Arena. Quindi chiudiamo qui questo Zibaldone speciale musica d'autore, e Serena e Eva, grazie mille di essere state qua con le sezioni, le chicche e le rubriche ormai momento fisso di Zibaldone, con il trash e la musica.
Ciao Steven,
Ciao, ciao a tutti.
Eva è molto intima oggi, forse è stata una musica d'autore che l'ha un po' come...
Il cantautorato. No, è che questo mix fra Richard Benson e il cantautorato così dolce mi ha un po'...
sfrullato.
Spiazzato. Spiazzato, direi,
sì,
no?
Mi ha spiazzato.
Vabbè, dai, dopo ti fai una birra, io credo che ritroverai un vermouth e ritroverai la sicurezza di sempre.
Non parla,
non parla più.
Aiuto, una catarsi.
No, intendevo sì, silenzio sì, ha senso, lo sai, no?
Certo. Allora, come, vabbè, Eva, te lo faccio dire a te. Come diceva Tierno Galvani, il primo sindaco socialista di Madrid?
Es viernes por la noche, a colo caros.
Ecco, questo è, quindi divertitevi, ci ascoltiamo venerdì prossimo. Andiamo con Bobo Rondelli, la giostra. Ciao ciao e buona serata e buon fine settimana, andate al mare.
Sorriderai senza più rancore, nell'estasi dei sogni, tra gli amori ormai passati e di quelli a venire che non saranno dimenticati, come su una giostra dell'amore. Gira e rigira la vita, c'è chi scende, chi resta e chi sale, dalle stelle un particolare. Sempre resterà e cancellerà il dolore che ti ho lasciato in fondo al cuore, e vola sulla giostra dell'amore. Sale, dalle stelle un particolare.